Eccoci qui, siamo ancora insieme nel pomeriggio di Maracanã su TMV Radio, Eleonora Marini, Cristiano Cesarini. Prima della pausa vi abbiamo già preannunciato, era una bella chiacchierata con un grande allenatore che siamo molto felici di avere ospiti in questo pomeriggio insieme. Allora lo andiamo subito a salutare perché dalla regia mi dicono che è pronto, quindi buon pomeriggio a Delio Rossi.
Salve mister.
Mister, ci sente?
No, è caduta la linea.
Vabbè, adesso lo recuperiamo. Intanto, a proposito di allenatori, leggo su Tutto Mercato Web che si lavora già al rinnovo fino al 2025 per Simone Inzaghi. Quindi, a proposito di tecnici che stanno facendo sicuramente bene quest'anno, dopo che ha trovato un accordo fino al 2023, sembra già destinato a prolungare. D'altronde, per ora, insomma, ha dimostrato molto a Milano.
Si portano avanti col lavoro, insomma, diciamo che
lo blindano
come si dice, però, insomma, dai. Alla fine in questa prima parte ha dato segnali positivi alla squadra, alla società con i risultati, quindi ci può stare.
Allora parliamo di questo e di altro con Delio Rossi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Eccoci, non riusciamo a sentirla molto bene. Non so se...
Allora, mi sposto, sono in posizione. Mi sentite meglio?
Adesso meglio,
adesso meglio. Allora, tempo di bilanci, mister, quindi non possiamo non cominciare anche con lei da questo. Tra l'altro stavamo leggendo proprio ora che si lavora già al rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2025. Io le chiedo subito se quest'Inter e il lavoro di Simone Inzaghi finora l'hanno stupita in qualche modo e se si aspettava anche un avvio così da parte di questo allenatore.
Onestamente pensavo che facesse bene, penso che sia andato oltre le più rose previsioni. Questo dimostra che praticamente è un allenatore importante, sta diventando.
È un allenatore pronto a vincere, secondo lei?
Un allenatore è pronto a vincere quando vince. Quando vinci sei pronto, cioè nel senso che... per essere pronto devi vincere qualcosa, però lo sai solo dopo che hai vinto. Però secondo me c'ha tutte le stigmati del predestinato.
Comunque lì davanti, mister, ci sono tutti allenatori che non hanno mai vinto lo scudetto, quindi qualcuno dovrà farsi trovare pronto inevitabilmente,
invertire la rotta,
no? Tra Pioli, Spalletti, insomma,
Inzaghi,
Gasperini, Inzaghi.
Ma dipende sempre anche... Il discorso di vincere dipende sempre anche dalla macchina che hai a disposizione. È chiaro che se c'è Ferrari competi con le 500 è più facile vincere. E chiaramente se faccio un esempio, Gasperini ha sempre allenato l'Atalanta e il Genoa, fatica a vincere contro Milan, Inter e Juve sotto questo punto di vista. Anche perché secondo me al di là di vincere il più bravo è colui che riesce a centrare l'obiettivo con quello che ha a disposizione.
Infatti diciamo che spesso si parla del curriculum, quando si parla di allenatori si guarda appunto al curriculum, alla bacheca, no? Però poi in realtà credo che nei giudizi, mister, conti molto anche quello che riesce a dare l'allenatore alla squadra, quanto riesca a farla crescere, come diceva lei, in base al materiale umano anche a disposizione. Quindi quando si vede, diciamo, la mano anche dell'allenatore, no? Che riesca a dare un valore aggiunto, diciamo.
Certo, anche perché l'allenatore, non tutti noi siamo uguali, anche perché penso che gli allenatori possono essere distinti in tre categorie, nel senso c'è gli allenatori maestri, che sono quelli che un po' più caratterizzati, cercano anche di migliorare i giocatori che hanno a disposizione, poi gli allenatori intermedi che può essere, non so, Ancelotti, può essere Spalletti, poi gli allenatori gestori che può essere Zidane, Capello, che sono coloro che sono abituati più che altro a organizzare, dare un'infarinatura, e di solito i primi o i selezionatori, i primi sono quelli che stanno nelle grandi squadre, e nelle grandi squadre si presume che il tuo lavoro sia quello, non quello di formare i giocatori, di dargli un tocco, ma di metterli in condizione di poter esprimere le loro qualità al massimo, e c'è un prodotto già finito, e quindi il curriculum dipende sempre da quello che hai a disposizione e quello che vuole la società da te, anche perché molti si dimenticano che noi facciamo un lavoro, che siamo dipendenti, non siamo in proprio, e nel momento stesso che fermiamo una società dobbiamo fare il bene della società, non certo il nostro.
Ma in questa prima parte di campionato, qual è l'allenatore che l'ha stupita di più e quella che invece magari l'ha un pochino delusa?
Ma stupita di più, ci sono allenatori che inutile che venga a dire Gasperini, Simone sicuramente è uno di questi, però anche lo stesso Pioli che si sta riconfermando mi sta stupendo, perché anche lì ritorniamo al discorso, se alleni squadre di medio livello è più difficile vincere, lo sta facendo col Milan e non era scontato che l'anno scorso riuscisse a portare questa squadra giocando un buon calcio in Champions. Però ci sono degli allenatori giovani tipo Italiano, tipo l'allenatore del Sassuolo, che le loro squadre giocano bene. Se devo dire che quello che mi ha stupito forse di più è Andrea Stoli, il suo Empoli gioca bene.
Sì, è vero. Intanto lei ha diviso gli allenatori in tre categorie, no? Giustamente, sì. Ma c'è secondo lei nel campionato italiano un maestro, qualche maestro? O no?
Perché di gestori ce ne sono invece.
No, gli allenatori maestri sono coloro che cercano di coniugare le due cose, cioè dare un gioco alla squadra che è abbastanza caratterizzata, e coloro che cercano di migliorare i giocatori. Gasperini è uno di questi.
Ok, Gasperini quindi.
Mourinho e Sarri dove li posizionerebbe per andare alle due romane?
Ma Mourinho è più verso
il gestore,
terza categoria, più verso il gestore, allenatore intermedio, mentre Sarri, proprio per sua indole, per statuto, dovrebbe essere più nella prima categoria.
A proposito di filosofia degli allenatori, no? Non so se è d'accordo, mister, però diciamo bene o male i fatti ci stanno dicendo che il calcio difesa e ripartenza non sta più funzionando nemmeno in Italia, no? Dove magari qualche anno fa si pensava, diceva vabbè, la squadra attaccano, io li prendo in contropiede, riparto e li metto in difficoltà. Adesso chi si difende e prova a ripartire non funziona più tanto, perché non ti fanno nemmeno ripartire alcune squadre, il Verona, il Torino, l'Atalanta, cioè la Empoli, sono squadre aggressive, no? che ti vengono a prendere, che ti vanno a rubare palla alta. Insomma, non sta funzionando più questo tipo di calcio, non so se la vede così.
Di solito chi ha un calcio vincente riesce a fare bene tutte le due fasi, la fase di possesso e la fase di non possesso, soprattutto riesce a farlo bene con tutti i propri interpreti. Prima, il calcio di prima, magari erano 5-6 giocatori deputati alla fase di non possesso e 2-3 erano coloro che erano deputati alla fase di possesso, perché magari non so, avevi Battistuta, avevi Prusso della situazione. Calcio è cambiato, ma come in tutte le cose nella vita c'è sempre un'evoluzione e ci sono sempre anche le mode, perché molte volte siamo anche schiavi delle mode, e soprattutto queste mode soprattutto siano schiavi, soprattutto noi italiani, di esterofilia, cioè nel senso che c'è un certo periodo che si giocava tutti tiki-taka perché Guardiola aveva ottenuto risultati giocando il tiki-taka e non avendo i giocatori a disposizione. Chiaro che se c'è Messi, c'hai Busquets, c'hai Iniesta, ti è più facile giocare quel tipo di calcio.
Quindi bisogna essere bravi a sfruttare quelle che sono le caratteristiche dei giocatori a disposizione, chiaramente.
A proposito di allenatori e di giocatori, io volevo tornare su Italiano, che è uno dei tecnici che sono stati citati, perché insomma è un po' evidente a tutti questo lavoro straordinario, no? E anche di crescita che sta facendo con la Fiorentina. Io volevo chiederle anche un pensiero sulla gestione di Vlahovic, che comunque a un certo punto sembrava un po' non una patata bollente ma proprio una bomba destinata ad esplodere, e invece questo allenatore poi ha comunque saputo in qualche modo tutelare un giocatore che sta dando tanto.
Vlahovic, indipendentemente dal fatto che non ha firmato un contratto, è un capitale della società, e chiaramente l'allenatore, l'ho detto prima, deve fare interesse alla società. Ci può stare che un allenatore non firmi il contratto, ma lui molto probabilmente, questo lo dimostra anche la sua bravura, è entrato in sintonia col ragazzo, cioè nel senso che finché stai qui per me sei un giocatore importante, nel momento stesso che ti comporti da giocatore importante, e molto probabilmente anche Vlahovic, nonostante che ha firmato il contratto, dimostra di essere un professionista sotto questo punto di vista, anche perché non è normale il fatto che se non mi paghi non gioco, o gioco in base a quello che mi paghi. Questo poi fa la differenza tra le categorie di giocatori.
Lei lo vede più all'estero il prossimo anno, comunque, insomma, quando andrà via dalla Fiorentina?
Onestamente, il nostro calcio già aveva dei problemi prima, con il Covid si sono ancora di più acuiti, e soprattutto prima noi eravamo un punto d'arrivo per i migliori giocatori del mondo, no? Dimentichiamoci, c'era Maradona, c'era Zico, c'era Battistuta, c'era Gullit, Van Basten, Ibrahimovic giovane. Adesso noi riusciamo a avere i giocatori di un certo livello, o se sono giovanissimi oppure se hanno 40 anni.
È chiaro che o all'inizio o alla fine della carriera, praticamente.
E ci sono delle realtà che per noi sono inavvicinabili. Stiamo parlando del Manchester City, stiamo parlando del Liverpool, stiamo parlando del Real Madrid. Cioè, per noi sono inavvicinabili. E quindi, cioè, il futuro di Vlahovic dipende dalle richieste che c'ha. Nel momento stesso che, faccio un esempio, si chiama Real Madrid o la Juve, sicuramente va Real Madrid. È chiaro, se ti chiama Real Madrid, ti chiama la Juve o ti chiama Sassuolo, è chiaro che certo, va la Juve sotto questo punto di vista. Però presumo che per i target di giocatore, soprattutto per quello che vuole, penso che abbia forse più estimatori all'estero.
Mister, tornando alle romane, chi farà meglio secondo lei nel girone di ritorno tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho, e chi la sta, diciamo, e se possono secondo lei riaprire il discorso Champions, oppure per quest'anno non se ne parla?
Ma in teoria chi dovrebbe far meglio è Sarri, che si presume che nel momento stesso, abbiamo detto prima, l'allenatore è abbastanza caratterizzato, e soprattutto l'allenatore che lascia meno spazio all'inventiva dei giocatori, deve essere quasi tutto leggermente più programmato, soprattutto caratterizzato, che ci vuole anche un po' più di tempo per essere preso. Si presume che, avendo avuto più tempo, deve fare meglio la Lazio, anche perché onestamente non ha fatto bene fino adesso. E quindi paradossalmente chi dovrebbe fare meglio è la Lazio. Il discorso di Mourinho dipenderà molto dai giocatori che gli metteranno a disposizione. È chiaro che se gli rendono una rosa più omogenea, allora sì che può rientrare anche in un discorso di quarto posto. Però stiamo facendo tutti questi discorsi pensando che i campionati, facendo riferimento ai campionati passati, soprattutto quelli di 2-3 anni fa. Da 2-3 anni il calcio è cambiato, già il fatto che ci sono 5 sostituzioni, non si gioca certe volte più col pubblico, non si è giocato né col pubblico, c'è il discorso di squadre che hanno giocatori che possono essere positivi, quindi è difficile dire cosa succederà di qui a 3 mesi, perché nessuno ha la palla di cristallo.
Però ecco, prima ci dato
qualcosa di anomalo.
Ma sicuramente sì, ci sono altri fattori che entrano in campo effettivamente. Mi ha fatto venire prima in mente, quando ha citato Andrea Azzoli, a questo modulo che ricorda quello suo della sua Lazio, no? il rombo a centrocampo, questo gioco molto verticale, però anche molto molto aggressivo, no? questo Empoli, assoluta rivelazione del campionato.
Sì, per questo che ritornando al discorso, che cioè, se Andrea Azzoli riesce a far esprimere quel calcio, riesce a migliorare dei giocatori e riesce a salvarsi in Serie A, è come aver vinto uno scudetto.
Esatto.
Quindi l'obiettivo in base anche a quello che ti chiede la società e quello che è a disposizione.
Certo.
E mi fa piacere perché le idee, secondo me, non hanno età e soprattutto non hanno etichetta, cioè nel senso che chi si vende meglio, secondo me, sembra che abbia più idee, secondo me non è così.
È vero, assolutamente d'accordo.
Tra l'altro Empoli che è riuscito a fermare squadre come il Napoli di Luciano Spalletti,
la Juve.
Io le chiedo un giudizio anche appunto sugli azzurri. In queste ore ne abbiamo commentato a lungo anche la notizia di una possibile partenza di Insigne addirittura per il Canada, ma le chiedo se dopo questa partenza così sprint del Napoli abbia pagato ad un certo punto solo gli infortuni, o se forse l'Inter ha comunque una marcia in più.
l'Inter è una squadra, era già una squadra forte l'anno scorso, è rimasta una squadra forte, fermo restando che non è facile, tu cedi due o tre migliori giocatori, non è facile ripeterci, per questo è stato bravo Simone, però l'Inter c'ha dei giocatori forti, soprattutto c'ha anche delle alternative forti. Ritornando al discorso di Spalletti, il Napoli era già una squadra forte gli altri anni, non ha venduto nessuno, per di più quest'anno c'è un anno in più di apprendimento, soprattutto di consolidamento di Osimhen. Secondo me il Napoli sta pagando gli infortuni, è chiaro che se ti vengono a mancare Koulibaly, ti viene a mancare Osimhen e ti viene a mancare lo spagnolo e tutto l'asse centrale, anche perché è una squadra secondo me si valuta, secondo me se è di livello dall'asse centrale, se tu i giocatori nell'asse centrale che ti fanno la differenza, cioè non ha senso avere, secondo me se non hai l'asse centrale forte di giocatori che ti fanno la differenza sugli esterni.
Questo la spina dorsale, la classica spina dorsale, è vero.
Sì. Effettivamente le squadre che hanno lasciato un segno partono sempre dal portiere, dal difensore centrale, centrocampista centrale e dal centravanti. Prima... Se hai questi quattro forti, più facile trovare gli altri.
Prima di andare ai top del 2021, no? Prima
sì,
appunto della chiusura.
Tra poco ci siamo. Sì.
Una domanda, mister, se si aspettava questa Juve di Allegri così indietro, insomma, in fase di rimonta, però comunque indietro in classifica.
Onestamente no, non me l'aspettavo. Sicuramente non una Juve che vinceva 9 scudetti di fila come è capitato, soprattutto anche perché la Juve, l'abbiamo detto prima, cioè a parte Chiesa si è rinforzata ed Elite che gioca non gioca, si è rinforzata con giocatori con prestiti oppure giocatori a parametro zero, stiamo parlando di Rabiot, stiamo parlando di Ramsey, stiamo parlando di Arthur dato via uno scambio, cioè onestamente cioè non è il massimo, quindi mi aspettavo sicuramente che avrebbe fatto meglio l'anno scorso, ma non pensavo che potesse, non penso che poteva competere paradossalmente con l'Inter, però sicuramente me l'aspettavo sicuramente in una posizione di Champions, ma non è detto che non ci arrivi.
Certo.
Andiamo con il mister anche alla...
sì, ai migliori del
ai
2021.
Migliori, sì, del 2021. Siamo in tempo di bilancio, quindi passiamo anche un po' dalle squadre, dagli allenatori a quelli che sono poi i protagonisti del campo. Quindi un miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante.
Dell'anno solare del
quest'anno,
2021.
Sì, l'hanno particolarmente impressionata, diciamo così.
No, allora che mi ha impressionato dovrei dire quello che non conosco, cioè che non te l'aspettavi. Però se dico che il miglior portiere in assoluto è stato portiere che è andato a Paris Saint-Germain,
Donnarumma,
anche perché noi qui ci focalizziamo sempre su quello, gli ultimi 10 giorni, gli ultimi 15 giorni, dimenticandoci un anno è composto da 365 giorni.
Certo.
È come il discorso delle squadre, quando noi valutiamo una squadra, se fa, non so, 50 punti il girone d'andata e 10 girone di ritorno, si pensa che ha fatto un campionato bruttissimo. Se fa il contrario, 10 girone d'andata e 50 girone di ritorno, si pensa che ha fatto qualcosa di favoloso. 60 punti sono sempre,
i punti sono gli stessi, certo, dice certo. Lei certo,
mister, velocemente un difensore,
negli occhi delle persone rimane solo l'ultimo, quindi per me Donnarumma è sicuramente,
quindi Donnarumma portiere,
difensore, centrocampista e attaccante.
Secondo me difensore, per quello che ha dimostrato, Kier secondo me è stato il miglior difensore.
Kier, okay. Bene. Centrocampista
difficile.
Centrocampista,
cioè Jorginho, Barella.
Suggerisci?
Sarei portato, perché per il mio modo di intendere calcio, Barella, anche se certi comportamenti, certi atteggiamenti lo vedi che è ancora ragazzo, però ecco, se però ad esempio Barella, anche Locatelli ha fatto un grande salto, però grazie a Dio centrocampisti ce ne sono
tanti, è vero.
Sì, sì, è vero.
In attacco?
Chiudiamo con l'attaccante, sì.
Ma sempre perché non è facile ripetersi, cioè Zapata secondo me è un giocatore che all'Atalanta va quasi in doppia cifra ogni anno, secondo me è un giocatore importante.
Premia la continuità anche di questo giocatore.
Certo. Ma se dico Immobile è scontato.
È vero.
Però Zapata, cioè, però, dipende sempre anche dalla squadra dove giochi, l'abbiamo detto prima, cioè, è chiaro che se fai 20 gol con l'Empoli è più difficile che farli con la Juve.
Assolutamente.
Mister, grazie, auguri.
Grazie al mister Delio Rossi per essere stato con noi, auguri di buon anno, buona fine, buon inizio, presto.
Grazie al mister Delio Rossi. Eleonora.
Volate queste quattro ore. Cristiano Cesarini, noi ci ritroviamo domani. Perché proseguiremo insieme la settimana fino al 31, quindi fino a venerdì, pronti a commentare insieme a voi tante altre notizie. Adesso dopo di noi c'è Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Nicola Ceccarini. Grazie a Cristiano Cesarini per questo pomeriggio insieme qui a Maracanà. L'appuntamento è per domani, naturalmente su TMV Radio a partire dalle 13. Ciao.
Maracanã.